Ciao ragazzi, benvenuti come ogni settimana qua su Consulenze Gratis, su Storie di Business. Andiamo a intervistare imprenditori e gente che ha fatto delle aziende, che ha fatto qualcosa, qualche business, e andiamo ad analizzare e a fargli domande. Quindi, ciao a tutti quelli che si stanno connettendo. Ciao. Ciao Marco, ciao Nico. Ciao Gianmarco, ciao a tutti quanti. Adesso, come avete visto nelle storie, appunto, anticipato quest'oggi, e anche lo scorso giorno, ci sono gli Instacosi, molti di voi li conosceranno, sono dei ragazzi molto simpatici che fanno soprattutto storie, quindi andate a seguire il profilo per vedere le loro stories, dove appunto spiegano come andare bene su Instagram. E dato che c'è molta richiesta di questi argomenti, anche perché siamo qua su Instagram a fare questa diretta, andiamo subito a connetterci con loro, in modo tale da rispondere a tutte le vostre domande che avete fatto quest'oggi. Ricordate che potete fare le domande anche qua sotto cliccando il punto di domanda.
Ela,
Buonasera! Ciao!
buonasera, come va? Tutto
Alla grande, anche tu, come stai? Finito di
bene,
lavorare?
tutto bene. Finito di lavorare, in realtà sono andato anche a farmi una corsetta, che ci sta.
Ah, ecco,
Eh
alla grande,
sì,
alla grande.
tra non molto invece della corsetta andrò a mare, basta, basta.
Certo, se c'è la possibilità in questo periodo in Italia sta benissimo.
Allora, admin
Fantastico.
misterioso, come iniziamo?
Allora, direi di iniziare, dato che qua siamo su storie di business, vogliamo sapere un po' la tua storia, quindi molti hanno fatto questa domanda. Diciamo, come hai iniziato su Instagram? Eccola qua, come hai iniziato su Instagram e come ti è venuto in mente di aprire un'agenzia per fare marketing su questa piattaforma o sui social in generale?
Ok, allora in realtà è iniziato tutto per gioco. Nel 2014 ho aperto un account di arte che esiste ancora, si chiama Shocking Art, e niente, avevo un progetto legato all'arte fondamentalmente, quindi dopo un paio d'anni questo profilo ero riuscito a portarlo a 10.000 follower e lì poi piano piano mi sono detto, ma studiamo, cerchiamo di capire come crescere ancora di più, se posso fare la stessa cosa anche con altri account. E ho cominciato a darmi verso all'inizio nel 2014 online, anzi nel 2016 quando ho iniziato a fare le cose sul serio, ancora non è che c'era tanta roba, quindi frequentavo tanti siti in inglese, ho comprato anche alcune guide in inglese, ma in realtà l'agenzia vera e propria l'abbiamo fondata io e il mio socio nel 2018. Abbiamo aspettato un po' di tempo perché io stavo ancora terminando gli studi, il mio socio invece è studente tuttora, e quindi niente, praticamente da quel singolo account abbiamo iniziato a studiare insieme come migliorare, come crescere gli account. Avevamo in mente a questo punto di lanciarci su Instagram, creare network di pagine repost, in poche parole, perché questi account potevano monetizzare in tanti modi. Poi, piano piano, ci siamo spostati dal creare degli account così, tanto per, a curare la presenza online di persone sempre più importanti, quindi non potevamo più fare le cose così alla come veniva. Ok, per molto abbiamo lavorato come freelance, ma di fatto ci siamo costituiti proprio per fare le cose sul serio, con progetti più grandi. Anche perché se non è la partita IVA, non è che, voglio dire, non è che puoi lavorare, giusto?
Certo.
Niente, la storia semplicemente è questa, non è niente di che, se non fosse che io sono dottore in chimica e tecnologie farmaceutiche, quindi vengo da un'altra strada, completamente un'altra strada, e questa è la nostra storia. Di solito quando parlo di storie parlo per 15 secondi, stavolta
Certo,
un po' di
certo.
più.
E qua abbiamo fatto una live, dura 60 minuti, quindi ne abbiamo da sviscerare. Beh, quindi alla fine tu hai passato 4 anni in cui hai conosciuto la piattaforma prima di poter, diciamo, pensare di farlo per altre persone.
Sì,
Quello è difficile.
oddio, prima è passato un po' di meno in realtà. Sono passati 2 anni da quando ho iniziato così per gioco con un altro progetto. E chiaramente prima di iniziare a propormi, all'inizio ho semplicemente, come dire, bazzicato tutti quelli che erano i metodi per crescere velocemente su Instagram. Penso che se ti parlo di bot, di automazioni o comunque chi ha un progetto o chi ha cercato online come crescere su Instagram, conosce sicuramente i bot e compagnia bella.
Ne avrà letto, certo.
Io li ho scoperti abbastanza, diciamo presto, e soprattutto io e il mio socio abbiamo iniziato a crescerne tanti di account. Quindi diciamo che all'inizio non ci potevamo proporre per una gestione seria di un brand, di un personal brand, di un avvocato, di un'agenzia, di un'azienda. Non eravamo cosa, eravamo bravi a mandare avanti gli account con i bot. Ovviamente piano piano ci siamo specializzati, abbiamo creato la community che è stata importantissima, soprattutto in termini di visibilità, di autorevolezza. E che ti posso dire? Forse per me la parte più difficile è la gestione economica di tutto quanto, perché non ci capisco niente.
Ah, ok, qua c'è entra magari in ballo il tuo socio, no? Perché voi siete in
No,
due.
no. Sì, siamo in due, ma ci pensa il commercialista. Basta, io
Ah,
non voglio
ok.
sapere niente. Non voglio sapere niente, io voglio fare la fattura. Ci vediamo quando a fine mese tutte le fatture e via. Non, ancora, devo fare ancora un anno, non so quanto pagherò di tasse nel dettaglio. Ho un'idea. Vediamo un po' come va a finire.
Ho capito, quindi vi siete inseriti praticamente, cioè avendo già degli spunti in Italia oppure seguendo comunque americani, ad esempio americani, qualcosa, come avete iniziato qua in Italia?
Allora, in realtà americani ne avevamo trovati davvero tanti, davvero parecchi, però abbiamo preferito iniziare dall'Italia. La prima community che abbiamo trovato, o comunque le prime vere informazioni in merito al mondo Instagram, crescere su Instagram, insomma, siamo finiti nelle community di Dario Vignali. È stato il primo approccio a qualcosa di veramente più digital, quindi la community ancora si chiamava soltanto Instagram on Fire, che è stato il nome di una delle loro prime, forse la prima guida in Italia sull'Instagram, sul crescere un profilo Instagram, di fatto era quello. E devo dire che è stata la guida da lì in poi ho iniziato a fare le cose sempre più sul serio, anche se lì mi ero avvicinato tantissimo al mondo dei bot. La differenza è stata che dopo ho trovato un bot migliore di quello che mi suggerivano. E ho iniziato lì a fare tante cose con i bot, quando le automazioni non erano penalizzate come adesso, e soprattutto si potevano fare veramente lavori massivi senza avere penalizzazioni pesanti come adesso.
Non capisco, non capisco.
Quindi niente, dimmi.
No, dico, ma questo si può fare, cioè voi lo facevate indipendentemente dalla nicchia oppure c'erano delle nicchie in cui particolarmente eravate ferrati, insomma, decidevate di lavorare solo con aziende di quelle nicchie?
No, allora, decidere di lavorare con aziende di determinate nicchie? No. Di fatto, quando avevamo tutto quanto in automazione, a noi interessava soltanto mettere in chiaro come funzionava e far lavoro, cioè capire bene il target e buttare lì sul bot e via. Chiaramente un'agenzia su questa cosa, non è che ci puoi costruire il tuo futuro, voglio dire, perché bot. Io lo rivendo a un prezzo che è dalle 5 a 10 volte superiore rispetto al più economico che puoi trovare online, ti dico la verità. Mi avevi chiesto, scusami.
No, dico che le nicchie, diciamo, ci sono delle nicchie particolari dove voi operate oppure,
No,
ecco, qualsiasi nicchia va bene.
in realtà abbiamo avuto tanti lifestyle beauty fashion, però erano tutti aspiranti influencer, non brand. Brand importanti, collaborazioni importanti, no. Brand piccolini, aziende o agenzie piccoline, sì, tantissime, anzi sono la maggior parte. Però c'è stato un periodo che ero specializzato in pizzaioli, pensa un po'. Pizzaioli, fritte, gelaterie. Ristorazione. Nel Campano c'è stato un periodo che abbiamo fatto boom e abbiamo preso tanti clienti lì. E lì era un piacere perché erano tutti quanti bravi a fare le foto, avevano tutti quanti degli account dedicati alla pizza per lo più, ma food porn. Quindi un account del genere su Instagram funziona, fatto bene, con costanza, E i napoletani sono dei personaggi, dei gran personaggioni.
Ok, quindi ti sei specializzato un po' lì, ecco. Qua
Nel
ci sono
food.
nel food. Qua invece ci sono delle persone che ti chiedono, per questo ti chiedevo, perché molti stanno chiedendo come potrei iniziare, no, quindi ne scelgo uno a caso e qua dicono, Angelo commentare, dice come potrei iniziare a creare un brand di abbigliamento, cioè su Instagram è possibile crescere, vabbè, immagino che ormai i bot non li usiate più, cioè è una cosa che usavate in
No,
passato, no?
no, no, no. Allora, in passato non c'erano tutte le penalizzazioni di oggi, era un altro discorso. Comunque, il bot, non è tanto il bot, il problema è l'abuso, il follow unfollow massivo, fastidioso, perché un bot che mette like, guarda storie, ancora, però chiaramente crescere in maniera organica, genuina, senza spendere un soldo. Capisci bene che il bot, essendo low cost, attira l'attenzione di tantissimi, soprattutto di chi sta iniziando, perché col bot, anche se non hai dei gran contenuti, cresci comunque. Il presupposto del follow-follow è la reciprocità, il fatto di essere utenti educati e di seguirsi, più o meno, ok?
Era
E per
sì.
creare un brand di abbigliamento, allora, Angelo, io non ho idea, cioè suppongo che tu abbia un'idea, ma non so se hai tutte le idee chiare. Per creare un brand hai bisogno ovviamente di un logo, trovare un nome per questo brand, conoscere il tuo pubblico. Il tuo brand si rivolge ai giovani, è urban, è classico. Dovresti pensare anche a come promuovere il tuo brand. Non basta a oggi aprire una pagina Instagram, una pagina Facebook, fare foto, buttarle lì nei social. E fare soldi e il brand è fatto, non funziona così. Sicuramente una strategia di comunicazione, aprire un e-commerce, stare vicino a gente che già in passato ha avuto esperienze in questo lavoro, magari qualcuno anche che ha fallito, perché l'esperienza di chi ha fallito vale sempre davvero tanto. E per creare un brand di abbigliamento devi essere disposto a spendere soldi. Per fare soldi bisogna spendere soldi. Una volta che hai creato la collezione, il sito, devi capire che devi fare degli investimenti. Penso che tu ne sia consapevole, ovviamente. E per promuovere poi il brand nei social, portare traffico al tuo sito, là si aprono tanti altri discorsi, là iniziamo a parlare di digital marketing praticamente, non soltanto di social media marketing. Comunque, per iniziare bene, se, non voglio dire se. Non so il livello di preparazione di questo ragazzo. Se cerchi online come creare un brand, inizi a trovare qualche articolo interessante o anche su YouTube, inizi a farti delle idee nuove. Potrebbe essere uno spunto, soprattutto se per te è la prima volta, visto che fai questo tipo di domanda.
Ottimo, ottimo. Ascolta, ma secondo te quando è il momento giusto per un'azienda o un libero professionista di puntare a un'agenzia come la vostra? Cioè, quando arriva, ecco, il momento in cui c'è un netto bisogno?
Allora, il netto bisogno ci sarebbe comunque se l'agenzia comunque esiste, l'azienda, l'agenzia è consolidata e la presenza social è inesistente. Lì chiaramente non soltanto noi, ma qualsiasi agenzia di comunicazione, ovviamente. E secondo me diventa fondamentale per un'agenzia che investe soldi nelle sponsorizzate rivolgersi a dei professionisti nel caso in cui effettivamente i risultati non ci siano. Io capisco assolutamente che il titolare di un'attività non voglia spendere i soldi per fare lo shooting, per pagare un professionista, per pagare un grafico, pagare le sponsorizzate. Spesso e volentieri il titolare di un'agenzia, di un'attività, pensa di poter fare bene da solo e allora preme il tasto promuovi sotto i post e gestisce il budget pensando di gestirlo nella maniera migliore possibile. Quello è il punto, quello è il momento in cui serve un'agenzia come la nostra, quando di fatto si rende conto che i soldi li sta buttando. Creare una campagna, fare advertising nei social richiede comunque anche un po' di preparazione in tutti i campi.
Sì, certo. Cioè, sia grafica che no, anche parlare, non è una cosa semplice. Fare video, immagino tutte le aziende pensano, no, che è utile fare video, ma poi non lo fanno, quindi.
E infatti io non ho capacità di realizzare dei bei video, non faccio video editing, non faccio foto, non faccio foto editing, non faccio grafiche, io mi occupo del management, della strategia. Quando ho bisogno di uno specialista per fare un tipo di foto, un tipo di grafica o qualsiasi altra cosa, io chiamo qualcun altro. Una cosa importante in questo tipo di lavoro, nella comunicazione, è ammettere di, non di non essere bravi, insomma, fare soltanto quello per cui si è veramente portati. Per tutto il resto c'è sempre un professionista e fortunatamente in agenzia abbiamo sviluppato una rete che ci permette anche di muoverci velocemente nel caso in cui cerchiamo, qualche specialista di qualsiasi tipo.
Ecco, c'è una domanda su questo appunto argomento, che è come si valutano le capacità di una persona in questo settore?
Bella domanda, bella domanda. E io penso che misurerei la capacità di qualcuno, osservandolo, anzitutto. Io sono sempre stato dell'opinione che non potevo gestire efficacemente gli account degli altri se prima non mandavo avanti efficacemente l'account degli Instacosi. Quindi, se si presenta qualcuno che mi dice di essere il social media manager numero uno, o qualcosa del genere, io prima di tutto andrei a vedere come si comporta lui nel suo account professionale. Tutto qua.
Certo.
Magari lì mi faccio un'idea, ma poi alla fine quello che contano, ragazzi, sono i risultati.
E quindi i
Sono
risultati
sempre
passati.
i risultati. Dipende, allora, io posso anche valutare qualcuno se stiamo lavorando per obiettivi. L'obiettivo è creare engagement su un determinato post. Tu non riesci, per qualsiasi motivo, sponsorizzi male, eccetera, eccetera, io già lì ti valuto, tra virgolette, ma nei social comunque è molto relativo.
Ok, quindi magari gli chiede anche un portfolio passato, non solo il suo social,
Ma
ma
guarda,
tutto.
no, ma guarda, io valuto semplicemente un grafico, per me è una persona in gamba e preparata quando restiamo che in 3 giorni mi deve presentare una grafica di un certo tipo, di un certo formato. Perché con un certo tema, perché ho una determinata esigenza. Per me già la
Perfetto.
puntualità, consegnare il lavoro, e sto parlando di un grafico che si potrebbe avere sempre qualcosa da ridire per tornare indietro, no, questo non piace a me, questo non piace al cliente, mettiamolo così, leviamo questi colori. Cioè, un grafico. Io il grafico non gli dico mai niente, di solito, perché ogni professionista fa qualcosa, lo fa per un motivo, non lo fa per caso.
Certo. Quindi vabbè, ovviamente poi ti affidi, insomma, alla persona a cui affidi il lavoro, insomma, non ci metti tanta bocca,
No, no, io
ovvio.
chiaramente do delle indicazioni, do delle idee. Se devo fare uno shooting a dei panini, ultimamente è capitato, sono quasi sempre presente, quando si fanno degli shooting a dei panini per un'attività che seguiamo, io in passato avevo dato delle indicazioni al fotografo, oggi al fotografo do delle indicazioni diverse. Oggi voglio degli scatti food porn. Prima cercavo uno scatto pulito, semplice, colorato, luminoso, ora voglio lo scatto pornazzo. Io do questo tipo di indicazione anche al grafico, darei delle indicazioni sul tipo di tema, come lo vedo io il post, eccetera, eccetera, ma mi rimetto sempre alle mani di chi lavoro lo fa.
Fantastico. Tra l'altro ci chiedono, vabbè, se salviamo la diretta, ragazzi, rimane salvata per 24 ore su Instagram. E poi la metto su Spotify così ve l'ascoltate dove volete, insomma, che è più
Oh.
semplice. E poi metto
Bello.
magari degli spezzoni ogni tanto, ecco, volevo fare qualcosa del genere, comunque qualcosa da
Allora,
editare.
facciamo così, io sento.
Perfetto, abbiamo la thumbnail grande. Qua ci sono un sacco di domande, molti vabbè sono su come crescere su Instagram, però volevo chiederti prima qualcosa di più specifico, ecco che questo lo chiede Alessio La Carbona, ed è qual è il miglior modo per analizzare il proprio pubblico? Cioè, è vero che ci sono dati, ci sono numeri, possiamo vedere insomma quando è il giorno che è andato meglio, eccetera, però secondo te quali sono i punti insomma da tenere d'occhio quando si vuole valutare, ecco, la parte analitica?
Ok, allora, considerando che comunque ci sono diversi tool che ti danno la possibilità di capire il tuo pubblico da dove viene, quanti anni ha, quindi se diciamo analizzare nel senso di conoscere, vanno bene tantissimi tool. Per quanto riguarda invece capire le preferenze del pubblico, è un altro discorso. Analizzare il proprio pubblico non è facile. Io spesso analizzo il mio pubblico vedendo come reagiscono gli utenti che guardano le storie. Considera che ogni volta che si fa una storia si danno degli input diversi a chi guarda. E mi sono reso conto che ci sono degli input che fanno rispondere molto più volentieri il pubblico, altri invece che demotivano la risposta. E io da lì faccio le mie analisi in tutta onestà. E più che analizzare il mio pubblico, io mi sforzerei di creare dei contenuti per attirare un certo tipo di pubblico. Io pensavo all'inizio di dovermi rivolgere per lo più ad aspiranti influencer, o utenti che volevano crescere una pagina su Instagram. Oggi mi rendo conto invece che nel pubblico ci sono anche social media manager, ci sono content creator, ci sono utenti medi, ci sono titolari di attività che hanno un progetto e vogliono fare bene da soli. Quindi più che analizzare, ascolta e soprattutto guarda, io mi vado a guardare spesso e volentieri chi ha visto le storie. È una faticaccia. Tu lo fai mai?
Sì, lo
Mamma
guardo.
mia. Ma te lo posso chiedere che media viaggi? Perché io ti faccio sulle 1200-1500 view a storia.
No, dipende, ci sono dei periodi anche che raggiungo 4.000 views a storia, però dipende da molti fattori. No, vabbè, ma 4.000 veramente è stato il picco.
Perché c'era qualche hashtag che portava spettatori?
No, perché era uno dei primi quiz che facevo e quel tipo di storia attrae tantissime
Fatto boom.
persone. Sì, i quiz proprio. Ma penso anche per Instagram, immagino. Non lo so, magari voleva potenziare, insomma, l'uso di quiz. O non lo so, non ho idea. Però quello l'ho fatto, sì.
Ok. Allora, qualche altra
Però, ecco,
dimmi.
no, dicevo delle storie, ecco, guardo, ma molte volte non riesco a comprendere ovviamente il tipo, cioè dovrei andare a vedere ogni account uno per uno, no? Aprirlo, quindi.
No, vabbè, sarebbe impossibile, inimmaginabile. Attenzione, non è che io di volta in volta mi apro tutti gli account. A parte il fatto che a un certo punto gli utenti che guardano più di frequente le storie stanno in alto. Quindi sai che faccio quando proprio voglio vedere se c'è qualcuno di nuovo, anche perché voglio capire chi è l'utente affezionato. Scrollo un bel po' fino in fondo, parto dal basso praticamente, inizio da lì, che in teoria. No, non so se lo sai, comunque l'algoritmo di Instagram le sistema le icone degli utenti in un determinato ordine. L'ordine dipende fondamentalmente dal tipo di relazione che c'è tra il titolare degli account e chi sta guardando la storia. In particolar
Ho
modo
capito.
abbiamo notato che quando c'è molta ricerca, cioè se io cerco un utente spesso, o appena questo utente pubblica, fa la storia, io vado subito a vederla, a guardarla, a interagire. Tutti questi fattori portano a vedere un utente sempre più in alto, quindi più interazione c'è, più questo va in alto. È come se Instagram sapesse le persone che ci piacciono. Io lo vedo nel mio account
Probabilmente lo sa.
personale. Sì, lo sa perché sa che noi digitiamo ben determinati username, sa che andiamo a rivedere più volte le storie di un determinato utente e quindi tutte
Certo.
queste cose fanno la differenza. Per questo parto dal basso, così se c'è qualcuno di nuovo, qualcuno che è capitato per caso, me ne accorgo subito.
Capito. È molto interessante questo del contenuto di cui hai parlato perché cioè, alla fine ritorna tutto là, no? Analizzi il contenuto, quello che è andato meglio, quello che volevi comunicare, vedi se è riuscito a passare dai commenti, no? Devi analizzare più il tuo contenuto, no? È quella la cosa fondamentale.
Sì, assolutamente. Il problema è che tutti quanti ci sforziamo di fare dei bei contenuti e viene facile giudicare buoni, ottimi i propri contenuti. Questo è un grosso problema. Ci vuole molta autocritica, a mio avviso. Non è che uno arriva.
Interessante.
Chiaro.
Sì, non è facile per niente, soprattutto per le cose proprie, come hai detto, è un casino. Qua Ignoranza Genuana ci chiede invece per quanto riguarda le collaborazioni con le aziende, come si fanno a proposta o comunque se qualcuno, ecco, magari No, è nella situazione come te che ha appena aperto un'agenzia, no? Come faresti tu ad approcciarla?
Ok, allora, se Ignoranza Genuana fosse un mio cliente e dovessi provvedere io a trovare delle collaborazioni per lui, anzitutto farei un bello studio sul suo profilo, andrei a vedere effettivamente l'audience perché Ignoranza Genuana mi fa pensare a una pagina verticalizzata, cioè un pubblico local molto forte, quindi questa è una cosa importante perché oltre a essere, non mi ricordo quanti follower a Ignoranza Genuana, dovrebbe averne un bel po', e ha un grande vantaggio che è quello di radunare, se è come penso io, i tifosi del Genoa o simpatizzanti, eccetera, eccetera. Quindi ha un pubblico molto specifico, molto preciso, tutto geolocalizzato in un'area particolare. Quindi questa è una cosa che aumenta il livello. Se fosse un micro-influencer, sarebbe un micro-influencer con insomma, un gradino più in alto. Come mi comporterei io, fatta questa analisi, andrei a cercare quelle aziende che nel territorio genuano stanno cercando di promuovere un prodotto o un servizio. E da lì inizierei a contattare mandando delle mail che non devono essere però dei copia e incolla, perché sembra facile. Vabbè, faccio la mail, mi presento, la mando a tutti quanti. No, no. È vero che spesso e volentieri dall'altra parte, cioè per quanto riguarda il brand, non sempre c'è una persona in grado di o di capire se la proposta che viene fatta è valida o non è valida, se il tuo account è buono o non è buono. Se è un brand emergente è più probabile che dirà di sì perché guardano follower, guardano il numero di like, grosso modo si fermano lì, non vanno più a fondo di così, proprio perché sono piccolini. E se invece volessi fare bene da solo, ti ho fatto l'analisi. Pensa a quelle che potrebbero essere delle aziende, agenzie, potrebbero essere anche soltanto delle paninerie, potrebbero essere dei ristoranti, cose di questo tipo. E la forza sta proprio in questo, secondo me. Se effettivamente raccogli tanti utenti della stessa città, almeno il 60-70%, potresti arrivare anche al 90%, sarebbe un grosso valore per il tuo profilo e lo potresti sfruttare in tante iniziative, però essendo legato al calcio, non dire di sì a tutto quello che ti arriva eventualmente, non ti presentare a tutti per una collaborazione.
Ottimo, quindi andrei anche lì molto di nicchia. E secondo te il fatto di creare un contenuto adatto sia a chi sponsorizza sia al pubblico è molto più efficace? Cioè anche proprio per le vendite, per esempio, del brand?
Tu intendi dire, non ho capito bene la domanda, cioè nel
Cioè, che ne so,
senso.
metti che arriva il Genoa a fare con ignoranza, vabbè, in questo caso sarebbe molto semplice, però arriva un'azienda a fare una collaborazione in questo caso col suo account. Secondo te fare un contenuto che non sia proprio una marchettata, no?
Ah, allora, deve essere furbo, ecco, hai fatto una bella domanda. Allora, deve essere furbo ignoranza genuana, nel senso. Ci sta che farai dei placement, che sponsorizzerai qualcosa, ma lo devi fare nel tuo stile. Ignoranza Genuana, se ricordo bene, meme che riguardano Genoa, la
Sì.
sponsorizzazione, la promozione deve essere mascherata come se fosse un posto normalissimo. Quindi se la sua forza è lo spirito, è la satira o quello che sia, questo messaggio deve esserci comunque, deve essere personalizzato. L'utente poi lo capisce che è una promozione, eccetera, eccetera, ma intanto l'ha fatto con il suo stile, l'ha fatto col suo modo e ha personalizzato il messaggio. La cosa bella di chi lavora bene con le collaborazioni è che personalizza il proprio messaggio. Un po' di tempo fa mi sono trovato ad avere a che fare con il titolare di una pagina che a Catania è molto grande, la Liscia Catanese. Dovevo promuovere una storia per un'attività di abbigliamento. Gli ho detto, ci pensi tu? Ci penso io. Ha fatto una storia in dialetto molto particolare e l'ha fatta col suo stile. Se gli avessi detto io come fare, non sarebbe stata la stessa cosa.
Fantastico, intanto ti ringrazio, ha detto che ha capito tutto e ha detto eccezionali, quindi grande.
Mi dice quante view fa con le storie, quanti follower ha, la copertura degli ultimi tre post in media, gli dico anche il prezzo a cui venderei un post e una storia. Boom!
Ecco qua.
Ok.
Grande, grande. Vabbè, questo è, a proposito, non l'ho ancora detto, ma ovviamente andate a seguire le stories. Tu fai molte più stories che post, giusto? Quindi bisogna seguire l'account. No, no, vabbè, ti seguo. E
Il mail
questo c'è un
delle...
motivo?
per le
C'è un motivo?
storie piuttosto che i
Sì.
post? Certo. Anzitutto, non riesco a creare un meme al giorno a tema Instagram. Abbiamo deciso noi nel feed di fare le cose un po' diverse. Abbiamo visto un sacco di agenzie di comunicazione che fanno comunque o muri di testo oppure si fissano su un colore e fanno tutta la galleria di un colore, mettono delle informazioni qua e là, si fermano a qualche manciata di post e basta. Noi volevamo fare le cose diverse perché il meme comunque ci mette nella condizione di fare un lavoro poco impegnativo perché ho l'app, quindi mi piglio l'immagine se mi serve online, la cerco nell'app stessa e ho fatto il meme, ho fatto il post. La parte difficile non è crearlo, la parte difficile è idearlo. Cogliere soprattutto il sentimento di non so, di repressione, di vergogna, cioè far uscire lo sporco da un meme, qualcosa così, fare ridere, difficilissimo. Nelle storie è un altro discorso, no? Masticando Instagram tutti i giorni, ormai non ho difficoltà a trovare elementi o fare storie per parlare appunto di Instagram, perché comunque novità ne escono con frequenza, penso che te ne sarai accorto anche tu,
Certo.
aggiornamenti in continuazione, quindi già metà del lavoro Instagram me lo ha fatto. La parte difficile per me in realtà è fare le storie mentre sono per strada con la gente che fa la sua vita. Non è tanto crearla, è
Pare un
fare
po'
le storie in cui
strano.
mi mette ancora in difficoltà. Sembra, tante volte mi hanno detto, tu le storie per strada, io mi cerco le strade più isolate e mi metto a fare la storia quando nessuno mi vede perché mi fa sentire più sicuro. Faccio più storie perché gli utenti hanno bisogno di vedere la faccia tutti i giorni, sentire la voce, le opinioni. E solo così si possono affezionare. E se riesci a portare qualcuno a vedere la tua faccia tutti i santissimi giorni, vuol dire che il tuo progetto sta crescendo. E noi vogliamo crescere sulle storie. Penso che se mai dovessimo essere influenti su qualcuno, lo saremmo su qualche utente che ci guarda le storie. Però i post hanno una copertura molte volte superiore rispetto alla storia. Noi il post lo facciamo. Perché dobbiamo farlo? Se faccio il post, copro dalle 2.000 anche alle 5.000 persone. Sono tante. Faccio la storia, la più scarsa mi fa 650-700, la migliore me ne fa 850-900. È vero che faccio tante storie ogni giorno, ma presumibilmente sono sempre gli stessi a guardarle. Quindi uno che sta su Instagram deve fare anche i post, assolutamente, sono importantissimi. Però secondo me nelle storie si crea la relazione, nelle storie si creano poi quei meccanismi che alla fine chiamiamo influenza.
Ho capito. No, guarda, da come me lo stavi raccontando, ho proprio pensato a come ho iniziato a seguirvi io, a seguirti. Perché mi sembra che solo una storia ho visto il tuo socio, invece tutte le altre ci sei tu. E posso assicurarti che il messaggio passa, cioè, nel senso, io ti vedo abbastanza, no, di famiglia, non so come dire, il cellulare ce l'ho sempre in mano, ti vedo sempre, quindi c'è questa sensazione, effettivamente.
Ti capita, trovi in alto Instacosi quando facciamo una storia per caso?
Sì. Vabbè, in realtà varia Instagram, perché poi se
Sì,
rifresci
sì, sì.
poi cambia. Però sì, assolutamente, perché guardo le storie. Quindi,
Ok.
ecco, rimanendo in questo tema, che ci sono due o tre che l'hanno chiesto, Sintesi per te dice, da cosa avete preso spunto sul nickname, insomma, no? Anche le storie, volete passare un messaggio chiaro, no? Quindi cosa vi ha fatto pensare a scegliere questo nome?
Allora, in realtà all'inizio avevamo una pagina d'agenzia, ma ci chiamavamo tipo Instagram Managers, cioè una cosa buttata lì. Io e il mio socio sapevamo che prima o poi avremmo dovuto trovare un nome serio. E allora, niente, nel 2000, estate 2017 faccio un corso sul digital marketing, un corso gratuito organizzato da Formatemp. scopro i primi maestri del digital, i primi social media manager, raccontavano di un gruppo, una community chiamata Social Media Cosi, un sito forse, ma insomma mi era piaciuta questa cosa perché reputavo essere un modo divertente di considerarsi, cioè social media coso, faccio sì queste cose. Mi era piaciuto tanto e l'ho proposto al mio socio mettendoci Insta. Ed è andata così, in realtà è andata così.
Ottimo,
non sappiamo se resterà tutto quanto così. Gli Insta cosi, ecco, poi più che altro il nickname, l'username Instagram è un casino perché volevamo prendere Insta cosi, ma era chiaramente occupato.
Già preso.
Allora ci eravamo chiamati Insta underscore cosi, però a noi gli underscore, i puntini non ci piacevano. Di fatto il brand l'abbiamo sempre chiamato gli Insta cosi. E allora adesso come username abbiamo scelto gli Insta cosi tutto unito, ma non so se in futuro ci saranno variazioni, anche perché adesso più che Insta cosi ci chiamiamo cosi, coso, ciao
Sì,
cosi, anche
sì.
offline non è che mi dicono Insta coso, mi dicono coso. E questo è segnale per me di pensare, non lo so, se il brand di fatto è cosi o gli Insta cosi. Vediamo, non lo so. Ci sarà
Ecco,
un'operazione
interessante.
di rebranding prima o poi.
Ecco, proprio sul rebranding, è molto interessante. Secondo te quanto influisce poi sull'account stesso? È una cosa molto importante o bisogna rifarla ogni anno? Non lo so, come la vedi?
Ma guarda, se si tratta alla fine di cambiare un po' lo stile del logo o fare le cose in maniera un po' diversa, il rebranding non è impegnativo, anzi è un modo, secondo me, per i brand per dire noi ci siamo pronti a rinnovarci, non stiamo mai fermi. Io penso che sia tutto qua. Un rebranding vero e proprio va fatto stravolgendo tutto quanto, ovviamente. Noi, se dovessimo mai fare rebranding, non vogliamo uscire da alcuni paletti, cioè il modo in cui faremo le cose rimarrà lo stesso. Ovviamente, se volessi dare un'immagine più pulita e ancora più professionale, dovrei levare tutti i meme dalla galleria e iniziare a fare post diversamente, farli con regolarità, eccetera, eccetera, eccetera. Il logo mi piace. Poi parliamoci chiaro, le operazioni di rebranding di solito fanno ridere, cioè IKEA, non so, hai visto di recente, era cambiato qualche cosa nel logo, era diventato
Sì,
un po'
ho
più
visto le
magari.
comparazioni fra prima e dopo, c'era
Ma
pochissimo.
quello è rebranding, cioè allora una cosa è cambiare il logo, quello tipo non penso sia rebranding, l'agenzia, l'azienda è la stessa, i valori sono gli stessi. Noi non lo so come procederemo onestamente in futuro. Per adesso lascio tutto così, ma da settembre iniziamo a pensarci sul serio perché faremo un altro big aperitivo a Catania a tema Instagram. Tu hai mai partecipato a un aperitivo a tema Instagram?
Guarda, no, se riesco a far coincidere tutto verrei volentieri, anche perché, ecco, questa è una cosa, non, mi ricordo che c'era un messaggio, ma adesso non riesco a leggerlo, ce ne sono tanti. Comunque, parlava di questo, portare sul fisico, ecco, le persone da Instagram, secondo te, con delle sponsorizzate o comunque anche i follower, secondo te quali sono i metodi migliori? Non lo so, se l'hai fatto,
Quindi
se lo fai con i tuoi
stiamo
clienti.
dicendo di portare le persone dall'online all'offline,
Esatto.
quindi portare i clienti in un negozio,
O
praticamente.
in un negozio, in un evento per fare magari un corso. Ci sono molte persone qua che hanno sia aziende, sia negozi, sia sono marketer, no? Quindi diciamo
Ok, allora,
nel
ok, effettivamente la parte più importante è che se avete intenzione di promuovere l'attività, l'evento o convincere le persone a venire nella vostra attività attraverso i social, la prima cosa da fare è curare la comunicazione. Curare la comunicazione vuol dire mettersi nelle condizioni di avere del materiale, foto, video di qualità e che esprima bene i valori del brand, dell'attività o che sia. Di recente abbiamo fatto per una panineria di Francofonte, una sponsorizzata su Facebook ho visto che andavano benissimo le foto dell'aperitivo, ho preso la foto dell'aperitivo che aveva più like, l'ho sponsorizzata e sta macinando like interazioni. Nella pagina Facebook tutti quelli che hanno messo il like in questo momento li stiamo invitando a mettere il mi piace sulla pagina. Su Instagram abbiamo fatto una storia estremamente food porn e l'abbiamo sponsorizzata facendo vedere sempre agli utenti della stessa città sia su Facebook l'aperitivo da parte dello stesso locale, sia la storia su Instagram col paninazzo food porn. Quindi quello che stiamo cercando di fare, ed è quello che consiglierei a tutti i titolari eventualmente, tenere presente che non basta sponsorizzare una volta soltanto per fare in modo che le persone vengano. Le persone hanno bisogno di vederti, di fidarti, ti scrutano, all'inizio sono sospettosi, poi ti guardano sempre di più e se cominci a essere, non dico insistente, ma di fatto inizi a comparire sempre con delle belle immagini, delle belle foto, una bella comunicazione su Facebook, su Instagram, non tutti i giorni, ma con una certa frequenza, queste sono tutte le cose che fanno pensare all'utente di andare in un'attività. Poi può essere per mangiare, per comprare abbigliamento, eccetera, eccetera. Se avessi a che fare con un'attività di abbigliamento, creerei una lista di amici più stretti, motivandone l'apertura, dicendo che chi vuole può farne parte, ci saranno degli sconti esclusivi solo per chi ne farà parte. Poi, in base alla situazione...
Magari per i primi 200, per i primi 100, o qualcosa del genere.
Ci sono
qualcosa
tante...
di molto esclusivo.
Sì, ci sono tante... Vabbè, la lista di amici io lo chiamo il privé, quindi sì. Ci sta soltanto chi vuole parlare, cioè bisogna però mettere in chiaro, sto creando questa lista per questo motivo, su Instacosi la uso per dare qualche tip in più, qualche dietro alle quinte, qualcosa del genere. Per un negozio d'abbigliamento lo sconto e poi si vede di caso per caso come valorizzare. Portare le persone dall'online all'offline è difficile, non riesce subito, però con la giusta comunicazione, spendendo un po' di budget in sponsorizzate, perché la verità è quella, ti devi fare vedere, né più né meno. Sì. Se non ti fai vedere la gente non ti scopre, non ti conosce. Il passaparola funziona, ma sfiderei queste persone a spendere, sì, ma se queste persone spendessero 200-300 euro il primo mese, così, nei social, in advertising, la vedrebbero la differenza, e la vedrebbero come.
Beh, come mi stavi parlando, mi veniva in mente proprio, no, la televisione, il fatto che i brand, quello che fanno in realtà lì, non è tanto venderti, sì, vabbè, ti dicono il prodotto, eccetera, però si fanno vedere anche il giorno dopo e anche quello successivo. Ormai la televisione, no, lo dicono tutti, è passata al cellulare e quindi...
Non lo so quanto è passato, quanto siamo passati dalla televisione al telefono. Ultimamente...
Io parecchio, io personalmente, cioè, televisione non ne guardo, però
anche
capisco
io.
Che intendi.
Perché io nelle community di Instagram, non appena c'era una partecipante di Ciao Darwin che mostrava il culo e diventava influencer in una notte, il giorno dopo vedevo nelle community che si parlava di questa che ha fatto così e ha preso tot follower in una notte. È nato un influencer. In realtà, secondo me, la televisione è ancora... La televisione, sì, magari la guardiamo di meno, ma chi lavora... Non per male, ma chi lavora non ha tempo di guardare tanta televisione e soprattutto televisione magari di qualità è un po' difficile, preferisco scegliere da me cosa guardare. Ma se succedono queste cose vuol dire che le persone, la TV, la guardano e come?
La guardano, certo.
Io mi faccio anche delle domande sul... Non voglio offendere nessuno, sia chiaro. Mi faccio anche delle domande sulla testa delle persone che guardano programmi come Ciao Darwin, come Uomini e Donne, Temptation Island, Grande Fratello, perché sono tanti, sono fenomeni di massa, quindi vuol dire che questi utenti ci sono. Penso che facciano parte dell'Italia con la cultura più bassa. Non me ne voglia nessuno che ama Maria De Filippi, Barbara D'Urso, eccetera, eccetera.
No, vabbè, ma è un tema molto dibattuto. Insomma...
Poi, è un influencer.
Certo, no, ma poi guarda, lo share di solito magari no, cioè la TV è accesa, ma non lo stai neanche guardando, quindi è un bel po' un casino. Però tutti no, ne sentono parlare, quindi è sicuramente qualcosa di influente. Però come mi parlavi, no, di farsi vedere ogni giorno, mi ritornava in mente la pubblicità lì. E penso che sia la stessa cosa sui social, e ancora di più sulla città. Cioè, se tu puoi targetizzare la città, immagino che non costi così tanto, no?
Esatto, tu pensa che la panineria di cui ti parlavo poc'anzi è a Francofonte, una città di 12.000 abitanti, di cui penso io per
Figure.
60 è difficile che hanno... No, no, ce l'hanno il telefono per carità. Comunque sono 12.000, li bombardo con i post, li bombardo con le storie, spendendo poco. Per l'aperitivo sto spendendo 10 euro a settimana per un mese. Ora non ho... è da un po' che non vedo i risultati, ma con la storia... E spendendo 2 euro già avevo raggiunto 2.500-3.000 di copertura. Cioè,
Figure, figure.
io a questo punto il paninazzo food porn glielo metterò davanti anche più volte, o prenderò altri scatti food porn e glielo metterò davanti magari nelle storie di Facebook, magari in un post, magari in questo, in quest'altro. È piccolino, ma sai qual è il problema che ho? È che il Facebook Business Manager mi fa selezionare la città dove sta la panineria e come raggio. Il raggio più piccolo che mi fa mettere è di 17 km. Non so se hai mai fatto un ad su
Sì.
17 km, un paesino di 12.000 abitanti mi piglia anche alcuni paesini vicino, che mi sta
Sì.
bene perché io ho 10 minuti di macchina, 15 minuti, mezz'ora di macchina ancora, ancora. Potrei farmeli per andare a mangiare un panino che ha catturato in maniera violenta l'attenzione, la mia attenzione. Comunque. Riferito sempre alle attività, visto che comunque abbiamo questo bel esempio, questa panineria ha attivato l'asporto da pochi giorni. Abbiamo fatto i post sia su Facebook che su Instagram. Le persone stanno iniziando ad ordinare attraverso la chat di Instagram.
Wow.
Ordinano panini attraverso Instagram. È tutta questione
Perfetto.
di guardarlo Instagram a un certo punto, ovviamente, perché se attivi questa cosa, prendi l'impegno, gli dici potete ordinare anche in chat, devi poi guardare, però piano piano stanno arrivando, sono più quelli che ordinano su WhatsApp, su Instagram e su Facebook che quelli che chiamano per prenotare.
Certo. Ma certo. Poi mi sembra che Facebook voglia integrare, no, tutte le piattaforme di messaggistica, quindi magari metti i bot su Instagram e si potranno fare molte cose. Fighissima
Eh
questa cosa.
sì, e Instagram di poco ha eliminato Direct, però l'app, sto parlando dell'app standalone. Non so se hai fatto
Ah,
caso,
sì. È vero, è vero.
non avere Instagram, ma potevi avere la chat di Instagram, che c'è stato fatto solo per motivarti ad utilizzare ma per cosa?
Il vecchio Messenger, il vecchio Messenger.
E niente,
Hanno provato.
lo hanno tolto e tutti quanti stiamo pensando sempre di più. Che effettivamente questa cosa, ma alla fine hanno detto che la vogliono fare, quindi si farà. 2000,
Certo.
2020, 2020 mi ricordo bene.
Guarda, anche io non mi ricordo la data, però hanno detto che la faranno, quindi prima o poi la faranno. Anche per la
Però non mi
banca dicevano dal 2015, però.
dispiacerebbe.
Vediamo.
Ah, ok. Mi dispiacerebbe di tutto quanto, perché effettivamente ora tenere d'occhio tutti questi posti che appartengono tutti alla stessa family alla fine. Penso sia una cosa saggia.
Ma guarda, l'ordine via direct mi sembra molto innovativo, molto svelto. E secondo me, alle persone, cioè, se tu mi dici che già piace, lo capisco perché effettivamente è molto, molto veloce. Poi lo scopri su Instagram, cioè, non ci vuole proprio niente, sei già lì. Figurati. Molto interessante. E quindi, come vedi tu, qua, aspetta, voglio ritrovare la domanda per metterla di nuovo, ma non la
Perfetto,
trovo.
nessun
Vabbè,
problema.
comunque, tu come vedi il futuro insomma, sia di Instagram, dei social, ma anche delle agenzie come voi? Cioè, quali sono le sfide che secondo te dovete affrontare per avere sempre più, per fornire servizi migliori e avere sempre più clienti?
La sfida sicuramente è quella di rinnovarsi continuamente. Instagram sta funzionando, ma Instagram, io lo uso dal 2012, cambia in continuazione. Un'agenzia come la mia o chi fa questo lavoro, chi fa il social media manager oggi non può fare il social media manager tutta la vita allo stesso modo. Bisogna trovare dei modi per fare le cose in maniera sempre migliore, non sentirsi mai arrivati. Noi sappiamo che possiamo prendere lavori su Instagram, possiamo prendere lavori su Facebook, ma se oggi domani TikTok fa il boom in tutto il mondo e TikTok diventa il nuovo numero uno, io rimango senza lavoro, giusto? Io sono consapevole che le mie conoscenze non possono fermarsi soltanto in ambito social e che devo sviluppare di più, devo fare molto di più e soprattutto mentre faccio queste cose sviluppo anche una rete di contatti. Mi sono accorto che sì, le relazioni sono importantissime, ma oltre quelle online anche quelle offline. E quindi per non stare mai indietro, essere sempre dinamici, conoscere sempre persone nuove e scommettere, perché 10 anni fa quando mi parlavano per la prima volta del Bitcoin, io non avrei scommesso niente su Bitcoin. Quando mi dicevano, ah, fai questo perché guarda che poi fa boom, non mi interessava niente. Con Instagram in realtà ho voluto scommettere. Ancora non ci puntava nessuno quando mi stavo appassionando e probabilmente la cosa è quella, lanciarsi, uscire dalla zona di comfort.
E poi migliorarsi sempre di più per far avvenire le cose, bel consiglio in effetti.
Certo. E non sentirsi mai arrivato, tutto qua.
Certo, anche perché sennò poi non impari più niente. Qua c'è una domanda che però, sempre di Alessio, se devo fare pubblicità su Insta per pubblico giovane non c'è problema che gli utenti sono intrattenuti e non convertono? Cioè, penso che la domanda sia esattamente la solita, no? Instagram non è che per vendere le cose è buono, no? C'è sempre questa cosa che i social, no? La gente sui social poi non compri.
Allora,
dubbio.
Pubblico giovane, è vero, io tante volte quando inizio un corso, la prima domanda che faccio è: avete mai comprato un prodotto da Instagram? Cioè, nel senso, l'avete scoperto, siete andati poi nel sito, avete finalizzato l'acquisto? Nessuno mi ha mai detto sì. Quando faccio la domanda, avete scoperto un prodotto da Instagram e l'avete comprato poi in un secondo momento, in una seconda modalità? Lì mi dicono di sì. Ora, pubblico giovane, bisogna capire quanto giovane, abbastanza giovane da avere un potere di spesa? Perché se ti rivolgi ai quindicenni, io a 15 anni prendevo la paghetta e basta, non potevo fare grosse spese. La mia prima carta l'ho avuta a 18 anni, quindi giovane quanto? Se devi indirizzare dei quindicenni su un e-commerce, fatti questa domanda. Sì, allora, siamo sempre lì. Non basta fare la prima ads su questi giovani, che poi giovani non va bene, nel senso, per fare gli interessi di chi ha fatto questa domanda, conosci meglio il tuo pubblico, crea quelle che sono delle buyer personas, si chiamano in gergo, cioè chi è il mio utente ideale, che caratteristiche ha, che cosa gli piace, quali sono i suoi bisogni, così inizi a capire che il tuo pubblico magari non è soltanto giovane e puoi trovare anche altri tipi di clienti che fanno al caso tuo. Detto questo, una volta conosciuto il pubblico, se vuoi lanciare le campagne solo su Instagram, considera che con le storie io mi butterei nel fare degli short video, una campagna di visualizzazione video ottimizzata per impression, eventualmente con come obiettivo visualizzazione del video di almeno 10 secondi, dipende poi la lunghezza di questo short video, e nelle storie riuscireste ad avere la maggior copertura, le maggiori impression al prezzo più basso. Non è una regola, attenzione, ma io di solito, quando seleziono come posizionamento solo il feed o solo le storie, spendo molto di meno, cioè a parità di spesa ottengo molti più utenti con le storie, con lo stesso budget.
Ho capito.
La campagna secondo me non va fatta solo su Instagram, devi considerare anche Facebook. Se hai un sito potresti considerare addirittura le Google Ads. Potresti pensare di aprire il tuo e-commerce su Shopify, su Depop, su Etsy. Potresti pensare di... Continuo? Il negozio Amazon, il negozio eBay. Insomma, vie ce ne sono tante. Non è detto che quella dei social sia la via migliore, perché sei l'ultimo arrivato. L'ultimo arrivato in un social estremamente competitivo, cioè gli altri stanno qua, tu sei qui. E prima che tu riesci a vendere, probabilmente ce ne vorrà un bel po' e ci vorrà molto impegno. Chiediti anche se effettivamente Instagram è il luogo che fa per te.
Qua ritorniamo alla domanda di prima, no? Che avevi risposto. Qual è il momento giusto per un'azienda per essere lì? Quindi,
Ecco,
secondo
probabilmente
te,
lui avrebbe bisogno di una consulenza, probabilmente.
vedi, questa è una cosa, ecco, una cosa che non prende mai nessuno in considerazione è fare una consulenza con chi,
Ma
no?
sì,
Perché?
però
Cioè,
perché è semplice, perché tutti quanti abbiamo un amico, o l'amico dell'amico, o il parente, o lo zio, o il cugino che conosce quello che è, eccetera, eccetera. Qua così funziona. Cioè, non è che non voglio fare tutta l'erba un fascio, ma spesso e volentieri anche io, quando ho bisogno di qualche cosa, prima mi faccio una ricerca tra i miei amici stretti, dico: senti, ma lo conosciamo uno bravo a fare siti? È normale, io al mio socio, quando ho bisogno di qualcosa, insomma, glielo chiedo prima a lui. Riusciamo a trovare qualcuno che ci dà delle spiegazioni su questa cosa, che ci fa capire meglio, eccetera, eccetera. Poi, di fatto, quando mi trovo a fare una consulenza, lo faccio se c'è qualcuno che è davanti a un progetto, che vuole mandare avanti le cose in un certo modo, che magari non ha proprio le idee chiare, ha bisogno di spiegazioni, di chiarimenti, magari proprio di una lezione su un certo modo di fare le cose. Ma io posso fornire una consulenza a livello social, su Facebook e su Instagram. Non sono in grado di fornire una consulenza su quale sia la piattaforma migliore per aprirti l'e-commerce. Ti potrei dire per i social, magari Shopify, perché sono tutti partner e quindi alla grande. Però poi mi fermo lì, perché la gente sa che le informazioni le può trovare. E a me, onestamente, se mi fanno una o due domande, sai, ma anzi, sapessi quante domande mi fanno
Quante
ogni
domande?
giorno.
Sì,
Io
immagino, immagino.
ho scelto questa filosofia, la filosofia zero. Io risponderò a tutti. Posso metterci qualche minuto in più, qualche minuto in meno, ma io risponderò a tutti quanti per l'amore della community, nonostante tutto, ci sono quelli che mi fanno domande a tempesta. Io mi trovo a un certo punto a dire: senti, mi hai chiesto 15 cose sul tuo profilo, a questo punto pagati una bella consulenza, così io mi studio per bene un piano e ci facciamo una chiacchierata significativa. Poi
Certo.
spariscono, perché tutti quanti vogliono prendere informazioni gratis. Avadai me lo dice, avai una domanda sciocca. È normale, diciamo che è normale. Però ultimamente sto facendo più consulenze rispetto al passato. C'è ancora difficoltà perché una consulenza ci vuole un professionista che vada un altro professionista. La consulenza te la chiede solo il professionista,
Solo il
probabilmente.
professionista.
Finora tutte le consulenze che ho fatto non erano utenti medi, non erano. Erano persone con un progetto serio, che lavorano, che hanno famiglie, gente seria, tutto qua, perché sanno che
Certo.
nel mondo del lavoro funziona così e che quando ci vuole uno specialista di qualche cosa si prende e si paga.
Ma
Mentalità.
anche perché solo informazioni senza poi una strategia, un piano per agire, sono tutte parole che poi vanno nel dimenticatoio, c'è cioè uno che non lo fa ogni giorno.
Esatto. Perdiamo
Quindi
tempo
ottimo
tutti.
per i professionisti, però secondo me ecco, adesso in Italia tra i professionisti si sta capendo molto. Vabbè, magari anche prima funzionava così, però online magari c'era un po' di diffidenza, ma adesso invece si riesce a capire bene, no? Secondo me chi ne sa e chi no.
Guarda, in Italia sono fioccati tanti, tanti personaggi, se è quello che intendi.
No, intendo che è migliorata la situazione, secondo me, anche delle consulenze online tra professionisti,
Ah,
cioè hai detto che ne stai facendo di più, no?
io sì, quelle che faccio di più io in questo momento, però sono offline. Mi sto, come ti dicevo, curare il
Ottimo.
network offline mi ha permesso di avvicinare diverse realtà della Catania bene. Quindi mi
Ottimo.
sento più vicino a questi ambienti dove c'è gente, dove ci sono imprenditori, dove c'è gente che lavora seriamente, che fanno lavori importanti. Poi online le vado anche facendo assolutamente, però molte, molte di meno.
Certo, no, ma non penso che neanche sia il tuo focus principale, quindi non porti neanche molta conoscenza di questo, capito?
No, 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 no. Per lo più il focus vorrei spostarlo sulla formazione, onestamente. Ultimamente, già ieri e l'altro ieri abbiamo fatto due corsi in 2 giorni. Ma è un fulmine così a ciel sereno, non è sempre così assolutamente. L'ultima, prima di
Ho
allora
capito.
l'abbiamo fatto a dicembre un corso a pagamento, quindi formazione vorrei spingere di più. Il management sicuramente al primo posto, qualcosina di consulenze.
Ho capito, ho capito. Oh, mi sa che mancano pochissimi secondi.
Un secondo, gli instacosi, ringraziarlo per aver fatto la live. Ragazzi, riconnettetevi solo un attimo, che Instagram ha chiuso tutto. Scusate. Purtroppo Instagram è così, dopo 60 minuti, 60 minuti chiude tutto. Abbiamo visto in ritardo. Vabbè. Allora, adesso aspettiamo un attimo che si connetta anche Marco. In modo che lo salutiamo. È stata un'ora intensa, ho risposto a molte domande, purtroppo gli avete fatte tantissime, quindi andate insomma, a seguire il profilo di Insta Cosi, fate delle domande a lui direttamente, seguite le storie, dà molte informazioni e fa capire insomma come utilizzare Instagram in una maniera utile. Ha dato già un sacco di consigli anche oggi in live. E volevo ringraziare, insomma, entrambi i fondatori di InstaCosi per aver fatto questa live. Adesso non so se riesce a riconnettersi oppure no. Purtroppo Instagram ha tagliato tutto, mi dispiace un po'. Ok. No, non si sta riconnettendo. Ok, ragazzi, comunque andate a seguirlo, andate a seguire quello che fa la sua agenzia. Se avete, insomma, bisogno di qualcuno, almeno c'è qualcuno di buono che sappiamo che abbiamo conosciuto, a cui avete fatto le domande, quindi andate da lui se avete bisogno di servizi su Instagram. Vi ringrazio, ci vediamo presto in consulenze gratis qua su Storie di Business.